intravedo già Steve Della Casa e Dario Zonta. Buonasera, pronti per Hollywood Party.
Grazie. 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 Allora, noi abbiamo ascoltato con grande attenzione quello che è stato detto sulla pesca. Vorremmo ricordare collettivamente che il più bel film sulla pesca della storia del cinema si chiama La Terra Trema, è tratto da un certo Verga e l'ha diretto un certo Visconti. Quindi
io ricorderei anche un altro grande regista che con il documentario ha raccontato la pesca, certo, che è Vittorio De Seta, che ha fatto tra le cose più belle e moderne con L'Utempo degli Pesci Spada, un film del 56 che ha raccolto da ultimo questa tradizione.
Comunque siamo sempre qui a Forlì per la festa di Radio 3. Hollywood Party è molto contenta di essere presente ed è ancora più contenta che ci sia la diretta streaming che farà vedere il nostro ospite che sta per salire sul palco. Insieme a me, a Dario Zonta, c'è Diego Abatantuono, che adesso arriva e ci delizierà.
Buonasera.
L'applauso per Diego Abatantuono. Buonasera. È veramente meritato. Adesso noi ci possiamo sedere e iniziare. Allora, Diego Abatantuono è qui per tanti motivi. Intanto perché è uno dei più...
tanti. Non tantissimi.
Beh, insomma, può se ne carne qualcuno?
Ah, sì.
Allora, è uno dei più grandi attori italiani.
Ah,
è molto
pensavo
simpatico.
Io, la mia motivazione no. Di venire, perché mi hai telefonato e sono venuto. Non è che
uno molto semplice, ma importante.
Era importante per me.
Allora, è uno dei più grandi attori italiani, è molto simpatico, è stato veramente gentile. E in una trasmissione che vuole parlare di cinema, ma anche di cibo, francamente... Se non vogliamo ricorrere a questi strani cosi che sono l'Expo, che poi non si capisce bene che cos'è, eccetera, credo che sia una persona titolata a dirci delle cose interessanti. Ma parleremo anche molto di cinema. È il primo brano che vi facciamo ascoltare è tratto da un film nel quale c'è Diego. Non è un film famosissimo, però ha un titolo significativo, si chiama La Buffata.
E non l'ho dato io,
No, non l'hai dato tu.
Chiamava già così prima che mi chiamassero a me a fare il film.
Non si sono ispirati,
c'era Depardieu, quindi era più facile che fosse lui.
Rafforzata la cosa, però in questo film Diego Abatantuono, ascoltatelo, dice delle cose sul cinema che meriterebbero e infatti meriteranno una riflessione.
Ragazzi, non so cosa dirvi. Non è che ogni volta che avete una difficoltà ve la devo risolvere io. O no? Assaggia queste,
Buone, le fai tu?
No, queste me le porto, vedrai quando faccio.
Senta,
le mie.
Senta, possiamo vedere se ci viene un'altra idea, che ne so.
Ma devo risolvere io il problema, il film è vostro, trovate un attore, ve l'ho detto. Con tutti i grandi attori che ha dato il sud al cinema, quanti ce ne sono?
Guarda, in questo momento mi viene in mente solo De Sica, capito?
De Sica, ma Leopoldo Trieste, Turi Ferro, Salvo Randone, tutti i napoletani, quanti sono?
Magari fosse ancora io Massimo Trieste.
Povero Massimo. Ragazzi, se guardate un po' la ricerca che fa Coppola, che fa Scorsese, negli idoli americani, sapete chi è Scorsese? Come no? Non sapete chi è Martin Scorsese? Il più grande regista del mondo che guarda un film italiano tutti i pomeriggi. Ho chiamato anche una sceneggiatura io. Adesso vediamo come va.
Allora, è un... ti sei...
Ah, siccome c'è l'effetto cattedrale, allora
certo,
mi sfuggiva
certo.
Perché...
Allora, in questo film tu appunto dici delle cose, dici che Martin Scorsese è il più grande regista vivente. Vorremmo sapere se questo è quello che pensi tu, se è una battuta che hai aggiunto tu oppure se è qualcosa che era già nella sceneggiatura.
No, la sceneggiatura, come capita spesso, viene modificata in corso d'opera e come capita spesso i registi con cui lavoro sanno che è un lavoro che faccio volentieri, quello di mettere a posto insieme a loro la sceneggiatura, quindi alla fine poi cerco di dire delle cose che anche un po' penso. Nello specifico il personaggio che interpretavo sosteneva che era il più grande regista, ma sicuramente è uno dei più grandi. Adesso dire che è il più grande in assoluto non lo so, però sicuramente, siccome lui aveva un rapporto diretto, gli aveva mandato la sceneggiatura, sosteneva che era il più grande, però credo che Scorsese sia uno dei più grandi registi. È difficile fare una graduatoria.
Ma tu Martin Scorsese l'hai incontrato dal vivo in uno degli aneddoti più ghiotti, se si può dire così, insomma, di, che tra l'altro tu lo racconti nel tuo libro.
È difficile da raccontare, però, perché è complesso. Lui era sposato con la Rossellini e io avevo fatto il papocchio con Arbore e la Rossellini, insomma ci conoscevamo, all'epoca ci frequentavamo. E siamo andati, poi siamo stati assieme un giorno, abbiamo mangiato, poi dopo un po' ho capito che tutti gli italoamericani sostengono di capire l'italiano, in realtà come io sostengo di capire l'inglese, io non capivo niente e lui non capiva niente.
Fantastico.
Ovviamente man mano che un pranzo va avanti si capisce un po' di più, ma non è che si capisce, è il vino che delle volte ti lascia,
ti aiuta, certo.
Aiuta, insomma, arrotonda le parole. Alla fine siamo finiti con delle gag, con le pernacchie, e a quel punto lì ci sembrava di capire tutto quello. Io avevo capito perché sapevo che avevo a che fare. Non so che ricordo gli sia rimasto a Scorsese di me, però lasciamo così, non andiamo.
No, tra l'altro chi ha avuto l'occasione di incontrare Scorsese sa quanto velocemente parla di Scorsese, una specie di mitraglietta, di trombetta.
Ma lì a pranzo aveva calato un po'.
L'avete rallentato, quindi.
Sì, stava come tutti, vedi che a tavola diventano tutti molto simili.
Il metodo,
e quindi,
diciamo.
No, so che lui ha tante cose, tante particolarità. Per esempio lui aveva una cosa che si raccontava quando ha fatto Gang of New York a Cinecittà, che poi l'ha fatto nella stessa via dove io ho fatto altri 3-4 film, perché è sempre una via che cambia epoca. Ho fatto un film con Pupi Avati, ho fatto un altro con Scola, sempre in quella via lì. E quando faceva sto film lui aveva, chissà com'è il cinema, il regista ha un monitor. Adesso, una volta non c'erano i monitor, una volta il regista guardava la scena e capiva se andava bene o no. Adesso c'è più tecnologia, c'è un monitor. Lui sta al monitor, però non vuole nessuno dietro, cioè è un po', insomma, non vuole, perché sennò arriva la gente, da un'opinione. Però a un certo punto la gente dietro andava lo stesso. Allora si è fatto montare dai macchinisti italiani degli specchietti retrovisori, quelli della, li ha fatti smontare dalla macchina e li ha messi così. No, t'ho visto, e beccava in castagna quelli che andavano a schinazzare da dietro un po', perché insomma.
Questo è straordinario.
L'ho visto io il pezzo con gli specchietti retrovisori. Lui da solo, in una malinconia anche, perché è più bello vederlo insieme la scena. Però lui la vedeva da solo con gli specchietti.
La Buffata è ambientato in Calabria, dove tu hai girato un film bello e importante, che è Un ragazzo di Calabria, con Gianmaria Volontè.
Di Comencini.
Ci piacerebbe così un tuo ricordo dell'incontro con Volontè, che tra l'altro abbiamo scoperto era uno anche serio ma scherzoso.
Sì, era. No, io devo dire, avevo avuto la... Sentite in fondo? Bello! Bello, una bella risposta secca.
Entusiasta.
Se non dicevano niente,
forse,
rimanevamo nel dubbio.
Ma...
No, io avevo degli amici in comune con Gianmaria Volontè, Alberto Sironi, che è un regista, quello che fa Montalbano, con cui avevo iniziato, e numerosi altri, Lino Troisi. Quindi sapendo che dovevo fare il film con Gianmaria, mi dicevano: guarda che Gianmaria è molto strano, effettivamente aveva un carattere molto strano. Era anche un po' aggressivo delle volte, era molto suscettibile, però era talmente straordinario come attore, poi una persona di grande qualità, quindi gli veniva permesso di essere un po' particolare. Solo che mi hanno detto: guarda, stai attento, perché lui ha questo atteggiamento, lui ti prende di petto, se tu riesci a gestire la cosa poi diventa un grande amico, se tu te la prendi ci rimane male lui e diventa difficile lavorare. Io già avevo un grande rispetto, già c'era Comencini, non giovanissimo, però è uno dei più grandi registi italiani, quindi insomma un clima particolare. E io quindi gliela davo buona, stavo lì, guardavo cosa diceva Gianmaria, come si muoveva. Devo dire che c'era una cosa che mi stupiva: ogni volta che veniva Comencini a spiegarci come voleva realizzare la scena, quando andava via lo prendeva in giro, ogni volta faceva, non sapevo cosa fare, perché io ero giovane, con di fianco Gianmaria Volontè che prende un po' per il culo come in giro, era strano, era una situazione che... Però passato questo colpo, vedo che succedono diverse cose particolari. Una mattina, abitavamo nello stesso albergo, una mattina vado, permettetemi, lui era venuto a trovarmi, avevamo giocato a carte, non so cosa era successo. La mattina mi sveglio, non c'ho più le scarpe, non potevo mettermi le mie scarpe.
Non avevi perse al gioco, no?
No, non avevo perso.
Quello è giocato... più avanti. No,
insomma, morale della favola, per farla breve, non trovo le scarpe, ne metto un altro paio e vado sul set. E sul set vedevo che mi guardava, lui aveva una faccia strana, dopo un po' ho visto che aveva sulle mie scarpe. È uno scherzo...
Da prete. Da...
È strano, non, fa... non so se fa ridere. Fa ridere perché me l'ha fatto Gian Maria Volontese, se lo facevo un altro non l'avrei neanche ridere. Raccontato. Ecco.
Allora...
Però, per dire che era una persona particolare, però era... Di, il talento era sproporzionato. Io lo cito sempre questa, perché tutti conoscono la carriera di Gian Maria Volonté e sanno il talento smisurato, lo sanno soprattutto chi, quelli che fanno il nostro mestiere. La cosa che non è chiara è la, sono le possibilità che aveva lui. Cioè lui era un attore di grande comicità, l'ha usata poco, ma se voi vedete La classe operaia va in paradiso, è un film strepitoso, attualissimo ed è esilarante. Cioè lui che parla, a parte che ha perso il dito, dice beh, si è visto, papà ha perso il dito, e parla tutto il film in un modo che potrebbe benissimo creare un problema al film se non fosse azzeccato.
Certo.
Ci sono dei pezzi di lui e la Melato che sono straordinari, cioè è veramente un film estremamente divertente, oltre che di qua. E lui era un attore veramente straordinario, uno dei primi, credo, 10 attori, 7, 8. Cioè, in Italia c'è stato un periodo in cui c'erano Sordi, Gassman, Tognazzi, Gian Maria Volonté, Mastroianni, Manfredi. Cioè, nel mondo, per fare la commedia, c'erano solo Walter Matthau e Jack Lemmon. Cioè, gli americani che dovevano averne 100 a 1... ne avevano 2, 3 e noi ne avevamo 8. Cioè, dei certo. primi 10, 8 erano italiani e 2 erano americani. C'era poi, forse c'era Philippe Noiret, cioè c'era qualche francese e qualche inglese. Ma insomma, se no, per dire com'era Florida, quel momento particolare del cinema.
E tra l'altro qualche francese, Philippe Noiret, lavorava spesso in Italia. Però c'è, per un altro, c'è un altro attore che ha alternato nella sua carriera parti drammatiche e parti comiche. Questo attore è sicuramente Diego Battantuono, per l'appunto, e forse la persona che maggiormente ha valorizzato questo suo incrociarsi di cose è Gabriele Salvatore. Se adesso noi ascoltiamo il film più famoso, il film del premio Oscar, e poi ovviamente non si può sfuggire a una chiacchiera con Diego Battantuono su Gabriele Salvatore, Mediterraneo.
Ecco, questo è il momento di
non... È proprio rotto.
Non lo so, non lo so!
Vabbè, si potrà aggiustare.
Non lo so!
Ma come non lo so? Come non lo so?
Ho detto non lo so!
Ma come? Era la cosa che ci interessava di più, la cosa che dovevamo tenere in perfetta efficienza! Eravamo legati a questa radio e ce l'ha spagato quel deficiente del Montanaro!
Sergente, non gridi, cosa c'entra prendersela con lui adesso? L'importante è piuttosto mantenere la calma.
Ma mantenere la calma è un cazzo, scusa!
Ma
no, non stiamo calmi! Siamo tagliati fuori dal conflitto bellico! Come comunichiamo con l'esterno? Col segnale di fumo?
Allora, naturalmente di Mediterraneo, e questo applauso è tutto per chi l'ha fatto e per chi l'ha recitato, di Mediterraneo abbiamo scelto il pezzo in cui si parla dell'importanza della radio, non poteva non essere così, insomma, lavoriamo anche un po' pro domo nostra. Allora, con Gabriele Salvatore tu hai attraversato l'intera reciproca carriera. Com'è lavorare con Gabriele? Che cosa ha di diverso dai tanti altri registi con i quali hai lavorato?
Beh, ha di diverso con quelli meno bravi di lui,
che
lui è più bravo.
Però
con quelli bravi anche loro, che è bravo come loro,
okay.
Se non di più.
La terza categoria?
Il terzo è determinante, è che siamo estremamente diversi, talmente diversi, come spesso capita che fai tutto il giro e torni ad essere in simbiosi. Siamo molto amici, abbiamo condiviso un bel pezzo di vita. Io l'ho conosciuto Gabriele che facevo già questo lavoro da certo. Prima, ero quello famoso del gruppo, per dire, perché avevo già fatto molti film prima, però è stato un pezzo di vita molto importante, al punto tale che poi dopo lui gli ho anche lasciato una moglie in eredità, una mia ex moglie che è diventata la sua compagna, quindi no non è generosità, no se vogliamo non è generosità, se l'è meritata, ci mancherebbe. È stato fortunato perché era una persona è una persona fantastica, ma è stato, per me è stato fantastico. Io avevo una figlia, se invece di Salvatore, se la mia ex moglie si fosse fidanzata con un camionista uzbeko, mi toccava andare a trovare mia figlia in Uzbekistan, quindi è stato abbastanza anche vantaggioso, perché quando facevamo i film, lui portava, cioè mia moglie veniva a trovare lui, portava mia figlia, io ero lì, insomma diventava tutto rotondo, la famosa famiglia allargata. Non è che l'ho deciso io, però certo non ho detto niente perché questo non avvenisse, insomma. Quindi c'è un rapporto che va anche al di là, ma proprio nella diversità, perché siamo molto diversi. Gabriele è un grandissimo regista e ha una dote in più di molti altri, che sa ascoltare e sa e ti dà molta possibilità, molto spazio, anzi lo preventiva. Cioè lui immagina, vi faccio un esempio, Marrakesh sarebbe la stessa cosa, Tournée, Mediterraneo, Porto Escondido. C'è una collaborazione proprio di scrittura, ma credo che il Trait d'Union sia proprio fra me e lui, perché poi dopo altri film li ha fatti con certo. altri straordinari film. Però quel tipo di alchimia che è il rapporto fra me e lui, fra me e anche gli altri, il fatto di trovarsi la sera a riscrivere, magari ricostruire il lavoro o costruire il lavoro del giorno dopo, ci ha permesso di fare delle cose, credo, che hanno come maggior dote l'attualità. Se voi vedete un film, vedete Mediterraneo, vedete Porto Escondido, vedete Marrakesh, sono film che non sentono tanto il tempo, perché non sembra, ma oramai hanno veramente più di 20 anni, 25 anni. Io vedo dei film di 25 anni fa, delle volte vedo dei film che mi erano piaciuti moltissimo, però rivedendoli sento che il tempo è passato. Qualche volta rivedo i nostri e sento che il tempo è passato per me, perché mi vedo come sono diventato e com'ero. Però il film, se non ci fosse questo problema mio, per dire, è anche degli miei amici, perché anche loro non sono migliorati, però insomma devo dire che il film in sé non sente il tempo che passa, e credo sia una delle doti maggiori del cinema, perché purtroppo noi vediamo, io sono nato, cresciuto con Totò, con Sordi soprattutto, io rivedo dei film vecchi e vedo dei momenti straordinari di Sordi, Sordi non sbaglia mai, Totò personalmente magari insomma è passato più tempo, però ci sono poi delle parti del film dove andresti avanti se ci fosse il tasto per andare avanti. Io vedo questi film nostri, mi sembra che reggano nel tempo, e questo è, credo sia la dote più bella che ha Gabriele, insomma. Parlare del tempo è molto importante. Sono sempre no, attuali.
Anche perché sembra che si accadano vedendoli. Marrakesh Express è un road movie che veramente...
L'esempio è, per esempio, nella scelta del linguaggio di Mediterraneo. Mediterraneo si svolgeva in un periodo storico dove avremmo dovuto darci del voi. Avremmo dovuto usare una terminologia particolare. Invece noi abbiamo deciso lì di parlare come parlavamo nella vita, cioè di rendere attualizzare in qualche modo, cioè portare avanti il linguaggio, così facendo è rimasto attuale ancora oggi. Adesso è lo stesso linguaggio che avrebbero usato i ragazzi se l'avessero fatto oggi, quindi questo lo tiene vivo in qualche modo, certo. Abbiamo cambiato in corso d'opera delle cose, durante il film nella sceneggiatura iniziale c'era una lunga sequenza dove il tenente incontrava Omero sulla montagna, Omero vero, vestito da Omero, che diceva le cose di Omero. Quel pezzo lì avrebbe cambiato radicalmente il punto di vista, l'ottica del film, perché non sarebbe più stata una commedia realistica, ma diventava una sorta di semi-fantasy. Magari sarebbe stato avanti di 30 anni, però magari talmente avanti che non vincevamo niente. Quindi è stato meglio tirare un po' il freno a mano lì, ecco, per dire.
A proposito di tempo, vorrei fare un passo indietro, perché ho parlato di Salvatores, vorrei che ci parlassi del gruppo di amici che nel tempo ti sei portato avanti di film in film, a partire dall'esperienza del derby, perché una cosa che si deduce anche leggendo il libro che hai scritto,
Ladri
di Cotolette,
Edizioni Mondadori, leggetelo, è fantastico.
Che
è
il libro, lo trovate, perché ormai...
No, io l'ho trovato. Beh, a Milano l'ho trovato. Racconta tutto ciò e anche di più, però si capisce che c'è questo gruppo di amici, attori, ti porti nel tempo, e che è un po' una caratteristica importante.
No, è una caratteristica, ma è di vita, perché io... Non so, forse perché sono figlio unico, non so qual è il percorso di analisi, però resta il fatto che ho sempre vissuto in gruppo, mi piace condividere, non mi piace godere da solo di quasi niente, quasi, insomma, qualcosa ogni tanto, però in genere mi piace condividere. E questo è successo anche nel corso della mia carriera. Io ho iniziato a lavorare, c'era il mio amico Ugo Conti che veniva... Non so se ve lo ricordate, Ugo Conti, quello che veniva all'asilo con me, poi lui ha smesso di studiare, io ho continuato e l'ho rincontrato dopo le...
All'asilo?
Sì, lui ha smesso lì. Beh, io dopo le medie, quando ho smesso anch'io, l'ho rincontrato. No, però questa battuta che mi piace, la faccio sempre perché non resisto, mi fa ridere a me. Però è vecchissimo oramai. E Ugo che ha cominciato a fare questo lavoro perché lo facevo io, però con talento, e infatti l'ha continuato a fare, lo fa ancora. E diversi altri amici sono entrati in questo modo, un po' così alla chetichella. E poi le persone, però direi che non è stata una scelta solo mia, è stata una condivisione delle persone con cui lavoravo, cioè sapevano che mi faceva piacere che ci fosse un attore che magari era un mio amico, ma lo facevano perché l'attore aveva delle qualità, nessuno si sacrificherebbe al punto tale da prendere un cane solo perché è amico mio. E poi il gruppo si è formato un po' alla volta con Bentivoglio, con Cederna, con Gigio Alberti, con Bisio, l'amicizia nostra, Antonio Catania. Cioè abbiamo fatto, alla fine sono tanti, il prossimo film che faccio ci sarà Antonio Catania che fa una cosa, perché c'è un'alchimia. Quando ho fatto Mastrangelo alla televisione, che era io non l'avevo mai fatta alla televisione e non l'ho più fatta neanche dopo, però lì il rapporto con... Uno come Antonio Catania per me era determinante, perché mi dava una sicurezza assoluta, come Dino Brescia. Insomma, sono tanti amici e credo che questo però capita anche ad altri, non è solo uno.
Però il vostro gruppo è particolarmente coeso.
Il nostro gruppo era particolarmente coeso, sì.
A proposito di gruppi, sembrerebbe non c'entrare niente, però credo che Diego sia d'accordo, anche se non abbiamo parlato. Mi piacerebbe per 5 secondi ricordare un grande artista che è mancato ieri sera, era Giacomo Furia, era il terzo degli Onesti, della banda degli Onesti, Totò, Peppino e Giacomo Furia, ve lo ricordate?
Un grande attore, un grande
interprete, è mancato ieri sera. Guardate, la cosa migliore per ricordarlo non è neanche far sentire il film, ma ricordare qual è il titolo della sua autobiografia. La sua autobiografia, leggetela, anche questa è molto divertente, si chiama L'ultimo degli Onesti. Mi sembra il titolo più geniale per uno che ha fatto la banda degli Onesti ed era l'ultimo in vita dell'insieme. Allora, abbiamo
Non so se l'avrete visto sicuramente, ma la banda degli Onesti è uno dei film più straordinari del cinema italiano, uno di quelli che fanno più ridere in assoluto. Ci sono dei pezzi... che ecco, quello non passa mai non diventerà mai vecchio il film, perché ha dei momenti che sono straordinari, anche la tematica.
E infatti vale il discorso che si faceva prima. Noi però adesso torniamo a bomba sugli inizi di Diego Abatantuono e su uno dei personaggi che lo ha reso famoso. Però lo ascoltiamo non forse nel film che vi aspettereste di ascoltare, ma in un altro film, dove fa copia niente meno che con Renzo Arbore. Si chiama Il Papocchio.
Tu oggi hai l'acqua, domani all'aldilà tu hai fuoco, all'aldilà dopo la morte devi morire, prima o poi devi morire tu.
A me?
Quella, tu devi morire, quello non posso guardare.
E perché devo morire?
Perché devi morire, perché c'è l'aldilà.
Ah, l'aldilà c'è l'aldilà? Lui c'è?
Lui
c'è.
E per forza, scusa, no. Tu devi, adesso va, ti spiego in parabola. Se tu per caso c'hai tutti i denti che stanno marciando in bocca, e hai mal di denti,
sì.
Di chi ti mette dentro le mani di chi? La risposta?
Intendiste.
Brando un attimo. Grazie. Se te c'è i, diciamo, i motori dell'auto che scoppiata e sfasciata, che va chi ti mette le mani di chi?
Macchinista.
No, è meccanico, comunque te la dopo buona. Ah, se tu per caso vuoi comprare un disco, se vuoi andare chi ci chiedi? Che...
Disc,
già. Detto per fare un complimento.
Vendiamo.
A questo punto, se ti dico che tu devi salvare l'anima, chi ti deve mettere dentro di mano? Dei preto. Chi è il preto?
Tu.
Prendo un altro. Quindi, Sam, ascolta, ti dico per il tuo bene.
Allora, il Papocchio era un grande film ed era anche un grande momento per lo spettacolo italiano. Diciamo che il Papocchio è una delle prime contaminazioni importanti tra il cinema e la televisione, perché qui c'era la banda dell'altra domenica, ma hanno deciso di fare un film. Ci racconti un po' come sei finito in quel calderone?
Questo girone. A parte che io stavo dialogando col Papa, non è una cosa... C'è cioè un prete che spiega al Papa come si fa...
Non un Papa qualsiasi, no, però.
C'era un imitatore straordinario, un sosia, che faceva il Papa. Io spiegavo l'italiano al Papa, che già era anomala come cosa. No, la banda era questa, che in quell'epoca venne a vedermi al derby dove facevo il cabaret io, Arbore, che era uno che ci vedeva a lungo e quindi mi ha fatto
piacere.
Mia madre faceva la guardarobiera al derby e lui ha chiesto informazioni su di me a mia madre, che gli ha detto no, in milanese, che lei è un scemo, perché si vergognava talmente tanto che preferiva che non parlare, lo sapeva, perché era un'emozione troppo forte per lei. Invece lui ha vinto l'emozione e mi aveva proposto di fare l'altra domenica, dove Benigni faceva il critico cinematografico e c'era l'altro, faceva
chiunque,
e io dovevo fare lo sport, da un bar fare quello che parlava di sport. Poi dopo una serie di eventi non si è realizzata, non l'ho fatto io, però allora mi ha chiamato per fare questo film, questa cosa, anche perché io in quel momento ho fatto contemporaneamente Papocchio, Fico d'India, Fantozzi e dopo immediatamente dopo ho fatto il primo film da protagonista, quindi era tutto molto... Però era una compagnia che io frequentavo e continuo a frequentare, perché Arbore è ancora oggi uno dei più grandi in assoluto, come voi ben sapete.
Non c'è dubbio alcuno.
E poi è uno che ci vede veramente lungo.
Diego, ci puoi dire qualcosa di più sull'uso di questo linguaggio che un po' ha caratterizzato alcuni tuoi personaggi tra i più famosi?
Io quando ho iniziato a fare il cabaret facevo lo spettacolo in italiano, con il personaggio che poi era quello di tutti gli altri film. Era una cosa un po' surreale, però a un certo punto avevo un salto di tono e passavo in quel pugliese inventato. Era un pugliese inventato perché a Milano, come a Torino ci sono, come tu ben sai, tantissimi siciliani,
certo,
a Milano c'erano tantissimi pugliesi, tra i quali anche mio nonno, perché mio nonno è venuto a Milano, io sono nato a Milano, ma insomma a casa mia si parlava milanese, però tutti attorno, nella zona in cui abitavo io, Giambellino, parlavano un pugliese strano, cioè chi era arrivato da 2 anni era ancora fortemente pugliese, chi era lì da 20 anni era già milanesizzato. In più c'era un modo, una voglia di distaccarsi in qualche modo, di dire oramai sono milanese, quindi cominciavo sendo scusa da Matra, allora e da lì nasce sono milanese 100-120%, perché uno doveva focalizzare che aveva il primo leghista della storia è stato quello lì, senza volere lui ha fatto un passaggio, quindi era un linguaggio che non esiste in natura, lo puoi modificare come vuoi, puoi azzeccare la parola milanese, puoi non azzeccarla del tutto, vai dallo strafalcione. Io a casa mia avevo mia nonna che, siccome è venuta dalla Puglia, però era una precisina, parlava l'italiano perfettamente, il milanese perfettamente e il pugliese perfettamente. Mio nonno Pasquale parlava solo il pugliese perfettamente, ma nessun'altra lingua, quindi, per dire, sono le evoluzioni. Questo è stato il motivo per cui, allora, un po' alla volta in cabaret usavo quel linguaggio, funzionava veramente molto, e quando mi hanno proposto i primi film, essendo brevi le mie partecipazioni, era meglio farli con quel linguaggio, perché anche perché mi veniva richiesto, perché era molto più facile che rimanesse impresso. Dopo un po' la volta, per una serie di motivi, motivo di base, è stata una errata gestione del personaggio, perché io, il successo che ha avuto il personaggio che ho fatto io negli anni Ottanta era equivalente a quello che, di Checco Zalone oggi, di certo. Pieraccioni prima, però nella logica tu cosa fai? Se è una cosa che funziona così tanto, fai un film ogni due anni, lo fai in Natale ogni due anni. Io invece ho avuto una gestione bizzarra di uno bizzarro, io ero giovane, io coglione, lui bizzarro, abbiamo fatto, siamo messi insieme, abbiamo fatto 12 film in due anni. Questa è l'idea più sballata che ci sia, se tu vuoi rovinarti fai così. Il caso ha voluto che talmente mi ha stroncato, perché dopo 12 film, dopo Attila, che è stato gli ultimi tre sono stati Grand Hotel Excelsior, Attila e Il Raso del Quartiere. Poi era proprio esaurito il personaggio. A quel punto mi sono fermato sperando che arrivasse una telefonata da qualche parte e
forse è arrivata,
e citavo sempre, dico, mi piacerebbe fare un film con Pupi Avati.
E adesso?
Il destino ha voluto che è arrivata la telefonata di Pupi Avati, quindi lì è stata una seconda carriera in qualche modo.
E ascoltiamo insieme che cosa ha fatto Diego Abatantuono per cambiare la sua carriera con Pupi Avati.
Io conosco abbastanza bene la sua situazione finanziaria. E so benissimo che lei non può permettersi di giocare oltre quello che sta perdendo.
Come non posso permetterlo? Perché?
Senza nessuna garanzia. Lei a questo tavolo non può continuare a giocare.
Come senza nessuna garanzia? Scusi, ma ho uno dei migliori cinema di Milano. Loro lo sanno tutti. Come senza nessuna garanzia?
Ma l'immobile non è suo.
Ma che c'entra l'immobile, scusi? Poi lei come lo sa?
L'immobile non è suo. Non è così.
L'immobile non è mio, ma non ha nessuna importanza. L'avviamento, la gestione, le attrezzature.
Valore?
Ma che ne so, sarà più di mezzo miliardo, ma lo sanno anche loro, ma lo chieda loro, scusi.
Lei conferma quanto il signore dice di possedere?
È chiaro che confermo, certo.
Certo, lo confermo, poi lo sanno tutti.
È nel cuore di Milano, no?
Bene, allora mi scusi, possiamo continuare.
Allora, questo ovviamente era Regalo di Natale, l'avete riconosciuto tutti, uno dei più bei film di Pupi Avati.
Se no ve lo diciamo noi.
Lo diciamo noi.
Sempre perché siamo generosi.
Siamo qua apposta.
Allora,
posso dire una cosa?
Certo.
Quanti interisti ci sono in sala? Sulle mani interisti.
Una stretta minoranza, Diego. Mi
quanti milanisti?
Ancora di meno.
Quanti juventini? Ma che roba, sempre pieno di meridionali. Tutti i posti dove vai è sempre pieno di meridionali. Dovunque. Questo per dire come andrà a finire la serata adesso.
noi glissiamo sull'argomento perché siamo ecumenici a parole.
Porca pirfe.
Siamo messi bene, dai. Messi bene. Vabbè.
Tu non sei del Torino.
È certo che sono
appunto,
del Torino.
No, ma infatti sei nervoso. Ma cambiamo argomento perché non è il caso.
È metà di Torino e metà andaluso, e c'ha questo colpo qua.
E il mio film preferito della storia del cinema è un Shen Andalù di
e allora
va bene. Detto questo, no, però qualcosina su Pupi Avati negli ultimi minuti della trasmissione vanno detti, perché Pupi Avati è uno dei registi credo più sottovalutati che ci sia.
Ha fatto dei grandi film,
no, assolutamente,
ed è estremamente amato.
È amato dal pubblico, ma la critica non è che lo tratti
molto amato
benissimo.
Dagli attori con cui lavora.
Gli attori sicuramente.
E c'è tutti, un motivo, io, credo.
Perché sa dirigere in maniera straordinaria gli attori, è bravissimo. Poi ha un senso dell'umorismo fantastico, che forse è quella la cosa che non tutti conoscono. E forse, devo dire, io gliel'ho sempre detto a lui, lo dico sempre, è un peccato perché potrebbe veramente fare anche la commedia. Lui delle volte ci arriva vicino, poi dopo però il suo essere in qualche modo malinconico lo porta a virare e fa dei film straordinari perché stanno a metà strada fra una cosa di una commedia e un film anche drammatico, eccetera. Secondo me lui, il senso dell'umorismo è la cosa che adesso in questa sua terza e lunghissima parte della sua carriera, spero che faccia, e spero che faccia con me, perché lavorare con Pupi è veramente fantastico.
Tra l'altro, lavorare con Pupi vuol dire anche fare a volte sequenze in cui si mangia molto, ci sono sempre delle pranzi, delle scene nei film di Pupi Avati.
Però le sequenze non è che mangi, perché la sequenza dura 5 ore, la roba ti rimane lì davanti 5 ore.
E questa è la domanda.
Fai finta di mangiare.
Ah, ecco, no? Si fa finta, quando si fanno 30 ciacche.
Allora, per... Io mi sono ridotto fuori di far finta, vedi, sono pelle e ossa.
Volevamo arrivare così, chiudere con questa passione culinaria di Diego Abbadantuono.
No, io ho una passione culinaria, addirittura ho aperto un ristorante a Milano, aperto insieme a degli amici, che fa solo le polpette, perché io da piccolo ho sempre mangiato le polpette, in Puglia, con i miei nonni, a Milano, con gli altri nonni, e le polpette sono è l'unica cosa, cioè, credo sia la cosa che c'è veramente in tutte le regioni, e ogni regione ha 20 tipi di polpette. Poi se vai all'estero anche lì hanno 20. Quindi noi abbiamo fatto un ristorante di... dove ci sono tutte le polpette possibili, ma questo non volevo portare, no, non dico neanche come si chiama, per farvi capire che non era una promozione,
no, per farci capire a quale livello
è sempre
di...
pieno, non riuscireste mai a trovare posti, quindi...
A questo punto vogliamo saperlo, va bene, no, ce lo dirai dopo.
Via Vigevano, ma dico solo via Vigevano Milano,
va bene, ok,
dove vedi la coda è quella.
Allora, questa sigla dice che Diego Abbadantuono sta per andare via, non per lasciarsi.
Siccome siamo in una chiesa, è cominciato. Non sarebbe proprio.
Mi sono corretto da solo.
Mi sento molto bene, questo è il problema.
Mi sono corretto da solo. È stato fantastico averlo qui per me, per Dario Zonta, per Francesca Levi e Maddalena Nisci che curano il programma, e anche per i tecnici che ci hanno aiutato ad andare in onda, Alfredo Brutti, Franco Fiori, Mauro Tonini, mentre lo streaming video era curato da Salvatore Amico e da Renzo Antonetti. Adesso la linea va al GR3, noi ci risentiamo da Forlì, da Piazza Saffi, col concerto dell'orchestra di Piazza Vittorio.
Posso dire?
Sì.
Forza Juve, ragazzi, al di là che è uno...
Ciao,
grazie.
Adesso c'è Dante, l'abbiamo citato prima, non, dopo il GR c'è Dante.